Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La Fiat è nostra, diceva uno scellerato spot un po' di anni fa per il lancio di quella baggianata della 500. Sì, la Fiat è nostra, dovrebbe essere nostra, con tutti i soldi di tasse che ci ha fregato, parlo di almeno 3 generazioni di italiani, dovrebbe essere nostra. E come in altri paesi è successo questo, che sì, vi finanziamo, però una parte poi della proprietà diventa addirittura dei sindacati e comunque lo Stato si prende una bella fetta. No, la Fiat ha preso svalangate di miliardi in lire e poi anche in euro ed è sempre di loro. E un paio di giorni fa Paolo Griseri su Repubblica scriveva a proposito di questo corporate welfare, come lo ha definito in precedenza Federico Rampini, cioè il welfare delle corporation, il welfare delle grandi aziende, delle multinazionali, che quando guadagnano mettono in tasca e quando perdono fanno pagare al tanto vituperato pubblico, cioè al denaro pubblico e a quello Stato che alcuni di loro vorrebbero anche abolire, salvo poi andargli sempre a chiedere soldi che prendono dalle nostre tasche, di noi che le tasse le paghiamo. Scriveva l'altro ieri, perché dunque la Fiat non può comportarsi come i francesi che pagano i loro operai ben più dei 350 euro dati dal signor Elkan ai suoi dipendenti serbi e riescono a far pagare un modello ben 5.000 euro di meno? Quali problemi della casa di Torino rendono possibile quel clamoroso divario? E quindi Marchionne appunto si troverebbe in una situazione di debolezza perché è costretto a smentire le promesse di 3 anni fa, ad ammettere che sacrifici chiesti ai dipendenti anche a costo di dolorose lacerazioni tra sindacati non hanno ottenuto il risultato sperato e infine a contraddire clamorosamente la filosofia del non un soldo dallo Stato alla Fiat. Ora che quel denaro il Lingotto è costretto a chiederlo, il governo ha la possibilità di vincolare gli aiuti all'obbligo per la Fiat di mantenere aperti e funzionanti gli stabilimenti italiani. Questo dovrebbe essere logico, no? Cioè, ti diamo molti altri soldi, oltre a quelli che avete già preso, però l'obbligo è che manteniate aperti gli stabilimenti. Beh, neanche questo probabilmente gli chiederanno. Stamattina sull'Unità, a proposito della frase di Marchionne, investiremo nei tempi idonei, allora si chiede già dal titolo cosa vuol dire idoneo per il Lingotto. È il tramonto di un paese con lungo e glorioso passato nell'auto che, come compenso per aver difeso un monopolio produttivo che esiste solo in Italia, a quando una concreta iniziativa governativa per qualche impresa tedesca desiderosa di venire a produrre da noi, si vede declassato dal 3° all'8° posto come produttore europeo di auto. È scesa, distinguiamo i fatti dalle chiacchiere, i fatti sono questi, i numeri. È passata la Fiat dal 10 al 6% del mercato europeo dell'auto, leggo più avanti. Nessuna casa europea ha perso tanto, è scesa sotto il 30% del mercato italiano dove essa opera in condizioni di monopolio produttivo, mentre in tutti i paesi europei produttori di auto, i paesi europei produttori di auto, le case nazionali hanno dal 58 all'80% del mercato interno. Fiat ha investito in modelli e innovazioni molto meno delle case concorrenti europee, giapponesi e coreane e paga salari tra i più bassi d'Europa. L'idea più balzana è produrre per il mercato americano dimenticando l'importanza del mercato europeo. Siamo un paese con un mercato ancora tra i primi d'Europa, almeno 1,5 milioni di auto l'anno, e invece di vedere come fare per riconquistare parte di questo mercato, pensiamo ad esportare qualche migliaio di Jeep negli Stati Uniti, che ne hanno un gran bisogno, magari rimettendoci soldi e facendo arrabbiare i sindacati americani, così sull'Unità. E poi ho qui davanti Pubblico, che per me è una novità, francamente confesso che non sapevo uscisse anche di lunedì, lo festeggio subito. E, pagina 2-3 tutta dedicata alla Fiat con una foto di questo signore che insomma vabbè sarà il suo look, ma questi maglioncini insopportabili, tutti sti capelli, cioè certo non spende molto in vestiti e barbiere. Vabbè, comunque, Sergio comanda, Monti esegue, il titolo. Sotto le parole niente, anche un altro titolo, farsa palazzo sulla pelle degli operai, i tecnici stanno a guardare il dissesto della Fiat. E poi vanno anche a intervistare Maurizio Landini, servono investimenti, il resto è propaganda. E Repubblica, a proposito di questo incontro, ci rivela che Marchionne ha fatto anche l'arrogante con Passera, gli ha detto: ah, le nostre auto non ti piacciono, bell'esempio di italianità. Oh, stiamo parlando di uno che è canadese e che ha la residenza in Svizzera, dove paga pochissime tasse rispetto a chi ha la residenza in Italia, e di soldini se ne porta a casa ogni mese davvero tanti, nell'arco dell'anno, poi fra le stock option e tutto il resto. Ecco, questo qui si è presentato di fronte al governo attuale italiano pur dicendo che se Monti restasse allora lui resta in Italia, ma poi chi è? Cioè, lui tiene la Fiat in Italia, ma questi solo se Monti resta, ma questi sono ricatti. E comunque Passera l'ha trattato male. Marchionne contro Passera, addirittura il titolo. Le nostre auto non ti piacciono, bel esempio di italianità. Lui sì che è un esempio di italianità. Ma a proposito della questione del pagare le tasse in Svizzera, il signor Marchionne risiede in un cantone dove al massimo gli fanno pagare il 30% di quel popò di smilionate che prende. Però c'è stato, giusto in questi giorni, nel fine settimana, insomma ieri, si è concluso un referendum, non vedo grande risalto, né l'ho visto ieri, però andando sul web, insomma, almeno nella pagina di Repubblica.it, stamattina si trova salvi i milionari stranieri in un certo cantone della Svizzera, sono salvi. Che cosa rischiavano questi poveri milionari? È che non pagare più solo il 10%, ma arrivare a una cifra spaventosa come il 30, ecco, che paga magari Marchionne, ammesso che. Tutto questo perché ci sono stati due referendum. Bene, due distinti referendum. Mentre i cittadini del piccolo cantone di Basilea Campagna, così si chiama, hanno deciso di abolire questo privilegio, cioè il privilegio consiste nel fatto che chi ha la residenza fiscale lì paga delle tasse in base alle sue spese. Cioè, in base, dicono, cosa ti sei comprato? 3 Ferrari? Vabbè, allora, insomma. Però alla fine il risultato è che non superano mai più del 10%. Non devono presentare questi contribuenti in quest'altro cantone una vera e propria dichiarazione dei redditi, ma così, insomma, una dichiarazione sul tenore di vita. Questo cantone è il ben più popoloso, Berna, e hanno scelto invece di mantenere questo privilegio. Il privilegio si traduce in un'imposizione basata sulle spese del contribuente in Svizzera, per cui se uno compra una Ferrari a Maranello in Svizzera non sono tenuti a saperlo, e non sul suo reddito reale, il più delle volte conseguito all'estero. Ciò che ad esempio consente alla rockstar francese Johnny Holiday, residente nel comune di Gstaad, sulle Alpi Bernesi, non so quante volte si faccia vedere lì, comunque residente lì, di pagare poco più di 500.000 di euro di tasse a fronte dei 5 milioni che incassa ogni anno. E poi fanno alcuni nomi, per esempio sempre in questo paesino hanno la residenza fiscale Bernie Eccleston, anche Roman Polanski, ma lui magari dice che perché è perseguitato, e un certo Vittorio Emanuele di Savoia, noto trafficante d'armi. Legale, cioè tutto legale, non è che lo fa di nascosto. Bene, ma insomma, pagare le tasse e non pagare le tasse. Siamo abituati alla Svizzera come paradiso fiscale, alcuni cantoni lo sono più di altri. L'altro lunedì parlavamo, insomma, di questo libro assolutamente irrinunciabile, Le isole del tesoro, ricordando, come dimostra questo saggio di Nicholas Shackson, inglese, che poi, insomma, sono molto più gli Stati Uniti e l'Inghilterra, isole del tesoro, a volte addirittura più che la Svizzera. Beh, insomma, adesso stamattina, tanto per fare un esempio, sul Sole 24 Ore l'apertura è tasse sulla casa, processo all'IMU. Ecco, a parte il pagare l'IMU e tante altre tasse, ma anche solo andando a fare il pieno, sapendo quante tasse. Ecco, se ogni cittadino avesse un'esatta coscienza di come funziona, cioè se sapesse che le multinazionali praticamente non pagano le tasse, e non pagando le tasse distruggono la piccola e media impresa, perché è concorrenza altro che sleale, in quanto se tu non paghi le tasse i tuoi prodotti costano ovviamente molto molto meno. Come fanno le multinazionali a non pagare le tasse? Lo so che sono dati difficili da digerire, anzi sembrano incredibili, e uno dice ma va là, non è possibile, però io vi invito a leggervelo questo saggio pubblicato da Feltrinelli, quindi facilmente reperibile, Le isole del tesoro, perché risulta che c'è una cittadina nel Delaware. Il Delaware è già uno dei più piccoli stati degli Stati Uniti. C'è una cittadina, Wilmington, dove risiedono, in tutto il Delaware risiedono 882.000 imprese del mondo. A Wilmington abbiamo al 1209 di Orange Street una casupola con all'interno di due o tre piani, all'interno 80 impiegati, praticamente insomma una casupola di uffici, che viene descritta abbastanza fatiscente, con un tendone davanti che sembra una vecchia pizzeria. Bene, qui dentro ci stanno 217.000 società. Vi faccio qualche nome. Cioè, hanno la residenza fiscale al 1209 di Orange Street a Wilmington, Delaware, dove non ci sono tasse da pagare, è per questo che il Delaware attira tanto, la Ford, la General Motor, la Coca-Cola, Google, Hewlett-Packard, Texas Instrument, Intel, Kentucky Fried Chicken, eccetera, 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 fino ad arrivare a 217.000. Insomma, dovrebbe essere, qualcuno ha detto, anche Obama ha fatto una battuta, dovrebbe essere l'edificio più grande del pianeta, e invece è una casupola. Tutti lì dentro stanno. A far che? Gli 80 impiegati passano le loro giornate a far evitare di pagare le tasse alle multinazionali. E i soldi dei contributi per uno Stato sono come vasi comunicanti. Se qualcuno non paga, e non paga così tanto, qualcun altro deve pagare al posto di quel qualcuno. Quindi le multinazionali non pagano le tasse, il signor Marchionne vuole altri sgravi fiscali per continuare a non pagarle, e poi ovviamente noi ne dobbiamo pagare di più. Vabbè, fine del pistolotto settimanale sui paradisi fiscali, che sono la base poi di tutti i disastri e soprattutto di questa spaventosa crisi mondiale. Comunque, passando ad altro, cioè alla Pocahontas de Noantri Polverini, stamattina un sacco di spazio ovviamente anche sul Sacco di Roma. Da dove cominciare? Da Pubblico, che mi sta simpatico come tratta la cosa, in prima pagina con un'apertura con un bel disegno dal titolo "Lavoratori dipendenti", si riferisce di nuovo ancora alla Fiat, cioè i tre dipendenti della Fiat sono Monti, Passera e La Fornero. Ma subito sotto c'è un corsivo di Luca Telese, "Commissariare Roma. Prima che sia troppo tardi bisogna liberare Roma da Alemanno e dalla Polverini, commissariare comune e regione, restituire decoro alla capitale d'Italia. Non si tratta solo di istituzioni che non funzionano, ma di un ceto politico che ha avvelenato Roma e ha trasformato la città della dolce vita nella città della malavita. La Polverini dice che non sapeva nulla di questo fiume di denaro pubblico che veniva dissipato dentro il palazzo della Pisana e attorno alla sua corte, e però presenziava le feste dei maiali. Oh, povero porco, almeno la sinistra gli aveva messo le ali. Le hanno chiesto quanto era costata la sua campagna elettorale e lei ha detto che non ricorda. Ma come si possono dimenticare 7 milioni di euro? Ogni consigliere regionale del Lazio, anche quelli dell'opposizione, dai 13 del PD ai 2 radicali, dai 5 dell'IDV ai 2 di SEL e ai 2 di Rifondazione, percepiscono oltre lo stipendio ben 100.000 euro netti l'anno, gestiti dai capogruppo. E ci sono 8 monogruppi, compreso quello dei Verdi. Sono cose che ti aspetti da Francone Fiorito, Erbatman, ma non ti aspetti la complicità pelosa dei consiglieri di opposizione. Il disastro dell'amministrazione di Alemanno è da manuale di politologia, e forse sarebbe meglio parlare di politopatologia. E Polverini, la sola differenza tra lei e Lombardo è che la signora ha i soldi e il siciliano no. Il Lazio spende ogni anno 100 milioni contro gli 86 della Campania, i 38 dell'Emilia e i 32 della Toscana. Solo ora gli italiani hanno conosciuto le voci di spesa mai controllate da nessuno. Cene, vacanze, SUV, case, diarie, indennità, speculato, rapine. Peculato. Non è più tollerabile che Roma venga abbandonata dal governo, da questo governo della sobrietà, che venga abbandonata in queste mani. Le immagini della Polverina alla festa dei maiali nella loro volgarità rivelano l'inadeguatezza anche del Premier, che da mesi esporta l'idea di un'Italia austera. Ecco che invece arriva l'immaginabile. Anzi, l'inimmaginabile, Roma che grufola, peggio del bunga bunga che a confronto era un déjeuner sull'erba. E infatti dobbiamo sempre pensare che in Germania queste immagini le stanno facendo vedere tutti i giorni in tutti i telegiornali per dire guardate gli italiani. C'è la festa degli pseudo-greca, i maiali, eccetera, eccetera. E poi è difficile, insomma, pigliarsela coi tedeschi che non vogliono elargire più un euro alle casse comuni per salvare l'Italia, principalmente in questo caso, con quello che stanno vedendo. Quindi, insomma, a noi sembra qualcosa di scontato, diciamo, vabbè, si sa, a Roma sono così. Ma nel resto del mondo, in Germania soprattutto e comunque in Europa, ci stanno picchiando duro su queste immagini e su questi servizi. Bella figura, bella figura. Dunque, Repubblica, a proposito dei radicali, che in due pure loro, insomma... Potevano far qualcosa. Repubblica intervista la Bonino e dice che è stata isolata proprio perché lei voleva impedire. Già dal 2010, il Jacuzzi della Bonino, nel 2010 il PD mi isolò e salvò la spartizione. Polverini piaceva molto anche a sinistra. Chiedevo l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati nelle aziende che fanno capo alla regione. Molti compagni, anche del PD, mi dicevano «vacci piano con la trasparenza». Invece di dimettersi si assumano le loro responsabilità, quelli delle feste dei maiali facciano tre leggi subito, redditi trasparenti, via i vitalizi, stop ai fondi, a pioggia a tutti i gruppi. Ma vediamo come replicheranno dal PD a queste dure accuse della Bonino, che insomma dice di essere stata un po' tacitata dai compagni. Vabbè, adesso si dovrebbero dimettere tutti e vedremo cosa succederà e cosa riuscirà a fare Monti, se sarà più convincente del cavaliere che ha finora convinto la Pocahontas de Noantri a stare lì. L'Unità, a proposito, va anche ad evidenziare quell'altra bella personaggia di Chiaretta, non Petacci ma Colosimo, quella che si è fatta ritrarre in un video con alle spalle il faccione di Codreanu, il fondatore della croce, della Guardia di Ferro, cioè i nazisti rumeni che appoggiarono le SS e che contribuirono enormemente all'olocausto degli ebrei rumeni e non solo, dei Rom soprattutto, e che in alcuni casi le SS tentavano di tenere a freno perché erano addirittura peggio di loro. Questa era la Guardia di Ferro. La signorina qui, Colosimo, Chiaretta, l'ex cubista, acqua e sapone, tra virgolette, e miti fascisti. È appunto la giovane Colosimo, neopresidente del gruppo PDL. Cioè questa è presidente del gruppo PDL. E le citazioni antisemite del rumeno Codreanu. Io mi chiedo, ma a Roma la comunità ebraica perché tace? In altri casi ha fatto sentire e come la sua voce. Ma, vabbè. Dunque, per le indagini di Attilio Bolzoni, io vi invito a leggervelo tutto, ma fa un po' rabbrividire quello che c'è stamattina su Repubblica. Beh, ricordiamo, almeno insomma dovremmo ricordare Angelo Vassallo, il sindaco assassinato, il sindaco di Pollica assassinato, di cui non si è più saputo nulla degli assassini. Beh, stamattina troviamo su Repubblica un'indagine che si annichilisce perché insomma ci sono un sacco di carabinieri coinvolti in queste indagini, cioè adesso ci sono carabinieri che indagano su carabinieri. Leggiamo qua e là il mistero del sindaco ucciso di cui nessuno parla più, di Attilio Bolzoni e Dario Del Porto. Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore del Cilento? Qual è stato il vero movente di un omicidio così inatteso in un territorio immaginato lontano dal delirio criminale di Napoli? Perché a 2 anni dalla sua morte nessuno ne parla più? Forse perché è un delitto che nasconde tanto e fa paura a tanti. Poi proseguo all'interno, ben altre 2 pagine, è molto circostanziata questa indagine giornalistica. Ogni tanto ci sono giornalisti in Italia che tengono alto il nome, il termine stesso giornalismo. Un killer e tanti misteri quei sospetti eccellenti sull'omicidio Vassallo. 2 anni fa 9 colpi di pistola, nessun colpevole. Questa è una di quelle storie italiane che qualcuno vorrebbe mantenere al coperto, sprofondarla da qualche parte e dimenticarla per sempre. Al principio sembrava solo una brutta vicenda di spaccio ambientata in fondo alla provincia salernitana. I fatti raccontano invece che non si può confinarla dentro un piccolo e sciagurato affare di paese. Troppi sospetti rimasti solo sospetti, troppi personaggi lasciati nell'ombra, troppe voci su colonnelli e generali dell'arma, troppe coincidenze, troppi indizi per non avvertire l'omicidio Vassallo come un delitto eccellente, anche se generato in una campagna felicissima, Pollica. 2200 abitanti, borgo famoso per le sue acque trasparenti da conquista ripetuta di bandiere blu o di 5 vele e poi per l'esecuzione del suo amatissimo sindaco. Antica militanza nel PD, 4 mandati con il 100% dei voti all'ultima rielezione, uomo di mare, ambientalista, una guida per tutto il Cilento. Un solo killer, 9 colpi di pistola, una calibro 9x21. È il 5 settembre del 2010, da quel momento dell'omicidio di Angelo Vassallo si sa tutto e niente. Mai trovati i mandanti e mai trovati gli esecutori. Basta però ripercorrere gli avvenimenti per raccontare cos'è e cosa non è il delitto di Pollica. Basta metterli insieme per capire che il sindaco non l'hanno voluto morto balordi solitari. Chissà cosa ha visto e cosa ha scoperto Angelo Vassallo per morire ammazzato in una sera di fine estate. Poi approfondisce la questione della droga e dei depistaggi, perché vennero messi in atto dei depistaggi dicendo che poteva trattarsi di un omicidio passionale. La droga, ma certo, lui si batteva contro gli spacciatori personalmente, andava sul molo, cioè cacciava via quelli che erano poi i 5 identificati, giovani che spacciavano. Quando la pista della coca, leggo più avanti, si impantana, cominciano a circolare le solite infamità sulla vittima e poi c'è un colonnello sulla bocca di tutti. C'è chi dice che a guastarla sia stato... perché la scena del crimine è stata guastata, insomma, in qualche modo. Così Franco Roberti, procuratore capo di Salerno, che eredita per competenza l'inchiesta dai colleghi di Vallo della Lucania, si accorge che la scena del crimine non è stata adeguatamente preservata. C'è chi dice che a guastarla sia stato anche il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, comandante del nucleo operativo di Castello di Cisterna, e in quei giorni in vacanza a Pollica. Il colonnello, subito dopo l'omicidio, smonta di sua iniziativa tutte le telecamere puntate sul porto. Perché? Il procuratore Roberti lo difende, spiega che con quella decisione il colonnello ha salvato, al contrario, le registrazioni filmate. E poi la procura acquisisce anche una dettagliata relazione di servizio di Cagnazzo, praticamente il punto di partenza delle indagini. Gira anche un'altra voce a Pollica. Il paese è stato scelto dal colonnello come località protetta per dare riparo ad alcuni pentiti di Camorra. Nessuno conferma. Poi qualcuno ai familiari del sindaco dice: Cagnazzo è coinvolto nell'omicidio. Quel qualcuno è un agente immobiliare, Luca Cillo, il figlio di un carabiniere a sua volta, che negli ultimi mesi frequenta spesso Angelo Vassallo, cioè il sindaco ucciso. Il colonnello lo aggredisce, l'agente immobiliare lo denuncia per lesioni, Cillo è a sua volta indagato per calunnia. Poi c'è anche la vicenda, veramente ai confini della realtà, della vigilessa killer, figlia di un altro generale, ma insomma... I soci, la figlia killer del generale, il titolo. Il sindaco Vassallo ha anche contrasti con il generale in pensione Domenico Pisani, ex capo di Stato Maggiore dell'Arma fino al 1997, che voleva una autorizzazione a uno stabilimento balneare che il sindaco non gli aveva concesso. Quasi un anno dopo l'omicidio del sindaco, la sera del 29 maggio del 2011, la figlia del generale, Tale Ausonia Pisani viene accusata di aver ucciso insieme al suo compagno Sante Fragalà, catanese dal passato ambiguo e trapiantato nel sud pontino, due complici in una casa ai castelli romani durante un ragionamento, tra virgolette, per la spartizione dei territori di spaccio. Ausonia, detta Sonia, è vigile urbano ad Albano Laziale, la vigilessa killer, titolano le cronache. Il suo processo per duplice omicidio inizierà in Corte d'Assise a Roma il prossimo 12 novembre. Alla Pisani sequestrano anche una pistola calibro 9x21, proprio come quella usata per uccidere il sindaco. Eccetera, eccetera, eccetera. Si conclude, molto più avanti, verso la conclusione c'è anche il carabiniere sordo, cioè, questa è un'altra curiosità, c'è un ultimo carabiniere che entra in questa ragnatela, è quello che soggiorna la sera del 5 settembre del 2010 a pochi metri dal luogo dell'uccisione di Vassallo, il suo appartamento ha le finestre aperte per il caldo, ma lui dice di non aver sentito i 9 colpi di pistola e così via. E poi, alla fine, insomma, leggiamo che il procuratore ha affidato adesso l'indagine al reparto operativo dei carabinieri di Salerno, investigatore di primissimo ordine, che si ritrovano a indagare su altri carabinieri. Un'indagine complicata, disseminata di indizi contro ufficiali dell'arma, coincidenze perfino esagerate, come se qualcuno le avesse costruite. E così via. Ma Angelo Vassallo, chi l'ha ucciso? Dunque, avviandomi alla conclusione, per le notizie scomparse, almeno io l'ho sentita dare in Italia solo da Radio Popolare, poi ho leggiucchiato qua e là sui giornali, ma non mi sembra che sia stato dato risalto a questo lungo studio durato 2 anni da ricercatori, effettuato da ricercatori di Parigi, non mica dobbiamo andare chissà dove, sul mais transgenico della Monsanto. Beh, io ho qui davanti un articolo di ben 3 pagine uscito sulla Jornada di Città del Messico, oltre che su Radio Popolare. E beh, perché i risultati dicono che dopo 2 anni di tutti questi topi nutriti, alcuni col mais Monsanto transgenico, altri con mais normale, i primi hanno sviluppato in spaventosa percentuale cancro. Come si difende la Monsanto? Beh, intanto facendo probabilmente come in Italia, censurando, si vede che ha molte entrature, ha molte influenze, censurando la notizia. Poi, dove non l'ha potuto censurare, ha detto che la metodologia seguita non è attendibile, perché i topi non sono come gli esseri umani, in quanto negli Stati Uniti il mais transgenico della Monsanto viene mangiato dagli umani da un sacco di anni e questi umani non sono tutti morti. Come dar loro torto? Bene, proprio l'ultimissima per la rubrica inconsueta cosce rubate all'agricoltura, la signorina Minetti, Nicole Minetti, ieri ha sfilato alle giornate della moda. Nicole Minetti, la consigliera in bikini, dal bunga bunga di Arcore alla ribalta della settimana della moda. Succede a Nicole Minetti che ha debuttato ieri in passerella durante le sfilate milanesi. La consigliera regionale PDL, che non ha alcuna intenzione di dimettersi, ha sfilato indossando prima un bikini viola e poi un 3 pezzi bianco. Ora, io non sono un esperto in materia, non so il terzo pezzo dove si applichi. Comunque, durante l'appuntamento Blue Fashion Beach, intervistata da Sky TG24, non ha deluso la curiosità neanche di chi le ha chiesto un parere sulle primarie del PD. Se dovessi votare, lo farei per Renzi. Mi sembra doveroso, è un giovane e io sono a sostegno dei giovani. E io aggiungo, anche Ciccio Enrico Taro, 20enne teppista di Tor Pignattara, è giovane pure lui. Va bene, vedremo se si presenterà alle primarie anche Ciccio. Comunque, per concludere, Minetti ha difeso la sua scelta di tornare nei panni di modella, ricordando di aver fatto questo lavoro in passato e sostenendo che non c'è niente di male se un politico si sottopone a un'iniziativa del genere sfilando in bikini. Bene. E augurandoci che molti politici sfilino in bikini sulle passerelle, buona settimana a tutti o quasi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.